al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Chi vorrà pensare seriamente al futuro in termini politici dovrà elaborare una vera e propria biopolitica, a cominciare dal riconoscimento insopprimibile del diritto alla vita. Bisogna affrontare i temi dell'impiego delle biotecnologie sull'uomo e, fatte le debite differenze, nel regno animale e vegetale. C'è da porre le premesse per un nuovo umanesimo più universale, che deve considerare il pluralismo etnico e la promozione di politiche ambientali. Ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta in questo sabato 12 aprile 2008. Fabio Colagrande al microfono, in console c'è Mario Scattoni, in regia ci sono Elena Colson e Luciana Fantini. Le parole con cui abbiamo aperto questa trasmissione sono state scritte dal Vescovo Helios Greccia, il presidente della Pontificia Accademia per la Vita, e le troviamo riportate nell'introduzione di un volume che è stato pubblicato nel gennaio scorso dalla IF Press, da questa casa editrice. Il titolo è proprio Biopolitica, prospettiva globale per governare la vita. Avete sentito nelle parole di Monsignor Sgreccia questo termine, biopolitica. Noi ne approfondiamo il senso proprio con l'autore di questo volume, il professor Salvatore La Rosa, che è con noi in studio. Buon pomeriggio, professore.
Buon pomeriggio a lei.
Io saluto Fabrizio Mastrofini, collega della Radio Vaticana, con noi anche in studio per questo programma. Ben trovato, Fabrizio.
Sì, ben trovato Fabio, un saluto anche al professor La Rosa e benvenuti all'ascolto naturalmente per tutti coloro che ci stanno seguendo.
Dunque, parliamo di biopolitica, parliamo di questo termine che, come spiega lei nel volume, professor La Rosa, ha una storia lunga eppure è diventato di grande attualità. Le chiedo subito, oggi si parla più spesso di questo termine, l'abbiamo sentito anche nella campagna elettorale, sembra quasi una moda. Che cos'è esattamente la biopolitica?
Effettivamente la biopolitica oggi viene ridotta miseramente, purtroppo, a una tendenza della politica contemporanea. Dobbiamo affermare, anzi è indispensabile affermare, che la biopolitica non è affatto una moda, al contrario è una prospettiva pratica di fare politica sulle questioni della vita umana, che dovrebbero chiaramente coinvolgere tutti, non solo i tesserati di partito, ma anche coloro che la politica non la praticano in maniera diretta, in quanto semplici cittadini. Possiamo dire che la biopolitica trova la sua collocazione naturale nella bioetica, questo è importante dirlo, proprio perché la vita umana è il cuore pulsante ed oggettivo della biopolitica, anche se naturalmente presenta dei tratti specifici, in quanto sviluppa una sua originalità e attesta una propria identità, senza rinunciare naturalmente all'indispensabile apporto che la bioetica offre.
Il professor La Rosa, che è il nostro ospite quest'oggi, è docente presso la Facoltà di Bioetica del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, è appunto autore di questo volume dedicato alla biopolitica. Dunque, professore, se noi conosciamo il termine bioetica, dunque tutto ciò che riguarda le questioni morali e normative sull'inizio e la fine della vita, per dare proprio un termine semplice, come potremmo definire la biopolitica?
Allora, potremmo dire che dobbiamo dire che la bioetica è la madre e la biopolitica è la figlia, anche se va rivendicata una sua precisa identità culturale o bioculturale, non va trascurato il suo rapporto filiale con la bioetica. Possiamo quindi dire che la bioetica è la madre e la biopolitica è la figlia. Questo perché alcune questioni interne della bioetica, che è lo studio della condotta umana nell'ambito delle scienze della vita e della cura della salute alla luce dei valori e dei principi morali, rappresentano le questioni della biopolitica. Naturalmente la differenza consiste nel fatto che queste ultime vanno viste in una prospettiva politica, ma pur sempre relative alla vita umana nel suo complesso.
Ecco, professore, tuttavia, questi temi così importanti relativi alla vita e soprattutto all'incrocio che c'è tra questi temi relativi alla vita e la ricerca scientifica sono oggi prepotentemente dibattuti ed al centro dell'attenzione, forse più oggi che nel passato. Perché, a suo avviso, questo aumento di interesse?
Ritengo che questo aspetto avviene proprio perché la risonanza data dal progresso, dalle scoperte nell'ambito delle scienze biomediche, le felici aspettative create sul miglioramento delle condizioni della vita e della salute stessa suscitano gli interessi da parte di tutti. Si lasciano intravedere nuovi orizzonti che alleviano la sofferenza e i patimenti dell'esistenza. È naturale quindi che ci sia questo interesse. A questo punto va aggiunto la rivendicazione di particolari diritti della persona, a cui non segue una necessaria considerazione dei doveri corrispondenti, viziati da visione della vita umana di stampo naturalmente egoistico. Ecco perché una vera biopolitica dovrebbe prestare attenzione alla disperazione che mina i cittadini, come una malattia che la scienza e la tecnica preferiscono ignorare, in quanto esse stesse potrebbero esserne la causa e per curare la quale rimangono senza rimedi. C'è qui da porsi una domanda: di che cosa esattamente soffrono i cittadini? Prima di tutto dell'angoscia provocata da pericoli che mettono a rischio il nostro pianeta, poi di aggressioni continue che subiscono i corpi e i sensi a causa di diversi tipi di inquinamento ai quali sono esposti, e ancora delle violenze inerenti a un uso improprio delle biotecnologie che minacciano l'essere umano. Per di più, subiscono incessanti bombardamenti da parte dei media, di informazioni le une più drammatiche delle altre. In realtà, i cittadini soffrono di una perdita di fiducia nel loro ambiente naturale ed umano ed infine della perdita di fiducia in se stessi. Soffrono per aver perso la fiducia nel futuro, per la mancanza di responsabilità nelle decisioni vitali prese in loro nome. Spesso mi chiedo come non rendersi conto di questo, che i suicidi, le tossicodipendenze, le aggressioni alla vita fin dal suo sorgere, il ripiegarsi di un individualismo meschinamente prevaricatore sono il risultato di una mancanza di cultura della stessa vita e della sua condivisione. Gli esseri umani sono in grado di sopportare naturalmente molte cose, a patto di conservare speranza e responsabilità nei confronti del loro bene più prezioso, che è la vita. E che cosa invece chiedono quelli che decidono di queste cose, compreso la loro vita stessa? Di accettare di diventare inconsapevoli comparse, ridotti a oggetti modificabili o manipolabili, di considerare la sopravvivenza la sola condizione umana ancora possibile. Queste sono delle questioni di largo interesse che hanno conquistato particolarmente le attenzioni della politica.
Ecco, a questo proposito, approfondiamo, se possibile, quest'ultimo aspetto, perché nel dibattito che noi possiamo vedere sui giornali, in particolare, ma anche in televisione, troviamo delle volte molti articoli, molto interesse rispetto a questo tema. Tuttavia, questo dibattito, a suo avviso, è un dibattito basato sull'informazione o sulla disinformazione? Cioè, delle volte leggendo gli articoli sembra che la scienza sia in grado di fare tutto, di risolvere ogni problema, di alleviare qualsiasi tipo di sofferenza, come lei diceva. Ecco, ma questa è informazione o disinformazione?
È proprio questo, perché quello che ho voluto anche trattare nel mio libro, nel momento in cui ho parlato della globalizzazione, perché nello scenario sociale globalizzato riveste una importanza particolare il problema dello sviluppo delle tecnologie. Se pensiamo alla clonazione, alla manipolazione genetica indiscriminata, al commercio di sperma e ovuli, tutte queste pongono questioni non solo di carattere strettamente economico, ma etiche, religiose, culturali, che conducono spesso ad uno scontro tra diritti fondamentali costituzionalmente garantiti. Non si può trascurare la dipendenza di pratiche così importanti per lo sviluppo dell'umanità futura, del mercato, da interessi privati e da lobby che pianificano soltanto il loro profitto, e si arriva ad una commercializzazione del corpo umano. E soprattutto per queste ragioni che il dibattito sulle questioni bioetiche non è poi così corretto, in quanto si tende a far passare delle informazioni errate. Interessi sia economici che politici tendono a dare delle informazioni distorte sulla difesa e la promozione della vita umana. spesso si preferisce tacere. Anzi, proprio in questi giorni ho notato che il grande dibattito politico di casa nostra è stato svuotato di tali temi. E vorrei allacciarmi a questo a un appello che il Sommo Pontefice Benedetto XVI ha lanciato ultimamente, dove ha detto che non possiamo assolutamente ignorare che il divorzio e l'aborto sono piaghe per la famiglia e la società. Contro chi ne soffre c'è una congiura del silenzio.
E quindi il professor Salvatore La Rosa, che oggi negli studi della Radio Vaticana in diretta, ricorda come sia importante quando si leggono articoli che riguardano i temi della bioetica o della biopolitica tenere presente quanto diceva anche prima il collega Fabrizio Mastrofini, quanto ci siano sempre degli interessi dietro, purtroppo dal punto di vista economico, che possono viziare anche l'informazione. Stiamo parlando di un libro del professor La Rosa, Biopolitica, prospettiva globale per governare la vita, con prefazione tra l'altro dell'onorevole Carlo Casini, che è il presidente del Movimento per la Vita qui in Italia. Ma parliamo ancora di biopolitica sentendo un'altra voce, quella del professor Vittorio Possenti, che insegna filosofia politica all'Università di Venezia, e anche lui ovviamente è d'accordo che si tratti di un tema di grande attualità. Ascoltiamolo.
Le domande relative alla vita hanno sempre interessato l'uomo fin dai tempi più antichi. Da 20 o 30 anni le scoperte scientifiche hanno reso acutissimo questo problema, in quanto noi ci troviamo dinanzi a una grande varietà di scoperte scientifiche e di mezzi tecnologici per entrare nell'ambito della vita, sia dal momento del concepimento fino a quello della morte, e quindi i dilemmi morali sono aumentati a dismisura, e questo è un problema delicato, in quanto l'uomo da un lato è tratto verso l'impiego il più utile possibile di questi nuovi mezzi, perché c'è di mezzo la salute, c'è di mezzo la morte, c'è di mezzo una serie di valori umani fondamentali, e dall'altra è forse un po' trascinato da questo suo desiderio di riprendere la salute nel caso in cui l'avesse persa, a usare qualsiasi mezzo. Quindi questo rende il problema eticamente molto sensibile.
Quindi la sfida della biopolitica in questo momento assume un grande rilievo civile?
Indubbiamente. La biopolitica è qualcosa che gli uomini hanno sempre praticato fin dai tempi più antichi. Possiamo pensare, per quanto riguarda la selezione, chiamiamo così, delle razze, già la politica platonica 2400 anni fa prevedeva qualcosa del genere. Nel XX secolo la questione è riemersa appunto in rapporto ai progressi scientifici e attraverso poi la nuova questione sollevata in particolare dal nazismo delle razze superiori e inferiori. Oggi la politica in senso ampio ha a disposizione una tale gamma di mezzi per controllare l'ambito della vita che la questione biopolitica è diventata forse la questione primaria, che poi si nutre delle varie prospettive bioetiche, ma lo scopo finale è quello di esercitare un impulso sull'ambito della vita o eventualmente un controllo sull'ambito della vita, e quindi la biopolitica oggi è forse l'elemento più sensibile delle grandi questioni politiche del mondo.
A questo proposito, dunque, un'applicazione negativa della biopolitica può condurre alla deriva eugenetica alla quale lei stava accennando. Voler perfezionare la specie umana attraverso aborti o selezione di embrioni è un pericolo reale?
È un pericolo, secondo me, grosso, che è già in atto, perché l'eugenetica può significare due cose. Da un lato, appunto, migliorare la razza attraverso esperimenti che potrebbero essere in qualche misura simili a quelli praticati dai medici nazisti negli anni 30 e primi anni 40, quindi migliorare la razza. Dall'altra, impedire, e questo è l'elemento che oggi si avverte con più acutezza, impedire a coloro che le diagnosi prenatali di vario genere, a partire dalla diagnosi preimpianto dell'embrione fecondato, se queste diagnosi mostrano che c'è qualche, chiamiamolo così, grave difetto o meno grave difetto genetico impedire la nascita a coloro che in senso molto lato possiamo chiamare dei disabili. Oggi questo elemento, come accennavo, è piuttosto serio, piuttosto grave, perché le diagnosi preimpianto consentono di entrare fin dalle fasi iniziali del concepimento in avanti, e entrare un po' in quest'ambito e quindi preparare delle previsioni che possono essere fortemente negative o parzialmente negative per quanto riguarda la genetica del nuovo concepito, e quindi suggerire da un punto di vista strettamente utilitaristico, quindi dal punto di vista personalistico sarebbe un punto di vista non etico, la soppressione del concepito non solo nella fase iniziale ma anche via via che esso si sviluppa. Questo mi pare il punto grosso della deriva eugenetica in atto, che non appare, perché una cosa è l'elemento dell'infanticidio selettivo, che è qualcosa di estremamente grave evidentemente. L'infanticidio selettivo viene praticato, a quanto sembra, in Asia, probabilmente in Cina, in parte anche in India, sopprimendo il nuovo nato di sesso femminile. E questo è una cosa appariscente, mentre ciò che accade in un laboratorio dove alcuni embrioni sono selezionati, alcuni sono scelti, altri sono lasciati da parte e soppressi, è qualcosa che l'opinione pubblica non avverte immediatamente.
Ed era il professor Vittorio Possenti, docente di filosofia politica all'Università di Venezia. Io chiedo al nostro ospite in studio, Salvatore La Rosa, autore del volume Biopolitica, prospettiva globale per governare la vita, cosa pensa di questo esempio che faceva Possenti?
Sono perfettamente d'accordo. È chiaro che la biopolitica non è nuova. Il problema dell'eugenetica ne è un esempio, il problema che citava il professor Possenti. Non per nulla io ho diviso il mio lavoro, il mio studio, proprio nella prima parte, dove ho fatto un'analisi storica del termine della biopolitica, e quindi gli aspetti soprattutto dell'eugenetica sono reali, e sono reali anche oggi. Se pensiamo al discorso appunto degli embrioni, delle varie manipolazioni che ci sono genetiche, quindi sono perfettamente d'accordo col professor Possenti su questo aspetto.
Ecco, lei poco fa citava Papa Benedetto XVI, il quale ribadisce in più occasioni come il principio della tutela della vita umana dal concepimento alla morte naturale vada difeso. Molti testi pontifici, il Magistero si esprime negativamente contro le sperimentazioni, gli interventi sull'embrione. Come far comprendere, possiamo dire, la ragionevolezza, la fondatezza di queste tesi, secondo lei?
Dunque io direi che appunto la continuità e la coerenza dei magisteri petrini rappresentano l'evidente testimonianza di una fondazione naturale di valori sempre riconoscibili e attribuiti a ogni essere umano, sia dal concepimento fino alla morte naturale. Si evince che qualsiasi intervento finalizzato alla manipolazione soppressiva e alla sostituzione degli esseri umani dai processi di procreazione e sopravvivenza non corrispondano a criteri di eticità. L'aborto, per esempio, l'eutanasia, lo stesso accanimento terapeutico, la clonazione, terapeutica o riproduttiva che sia, le manipolazioni genetiche non a fini terapeutici, la sostituzione dell'uomo in un fantomatico progetto di assoluto dominio della vita, la ragionevolezza della contrarietà alla soppressione e manipolazione distruttiva della vita umana è riconoscibile già nei diritti naturali, oltre che in ogni considerazione sia di ordine etico, giuridico e politico, che considerano ogni essere umano unico, irripetibile ed intangibile, da cui la fondazione anche dei diritti naturali. Si evince pertanto la ragionevolezza del Magistero, da tutti riconoscibile senza preclusioni ideologizzate o pregiudizi utilitaristici.
Grazie professor La Rosa, noi ci fermiamo qui. tema della nostra puntata, il volume Biopolitica, prospettiva globale per governare la vita, grazie all'autore, appunto il professor Salvatore La Rosa, che insegna presso la facoltà di bioetica del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, grazie anche al collega Fabrizio Mastrofini che ha collaborato a questa diretta. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto. Tra poco, dopo i titoli del TG1, riprenderemo a trattare questo tema. Vi ricordo, per intervenire, per dire la vostra, il nostro numero di SMS 335 12 43 317. 335 12 43 317. Siete su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Uccisa in Turchia Pippa Bacca, l'artista milanese vestita da sposa, strangolata da un uomo che è stato arrestato. Elezioni politiche e amministrative, oggi pausa elettorale, domani si vota dalle 8 alle 22 e lunedì dalle 7 alle 15. La crisi dei mercati preoccupa i grandi del mondo, il G7 dice sì al piano del governatore della Banca d'Italia Draghi. I parenti della ex fidanzata gli danno fuoco, grave a Napoli un 24enne, voleva tornare con la sua ragazza. Lifting alle auto usate, conta chilometri indietro per farle sembrare più nuove, 65 denunce in Toscana, Liguria ed Emilia. Calcio, stasera la grande sfida a Torino tra Juve e Milan, MotoGP, Valentino Rossi già pensa al 2009 e si mette sul mercato. Buongiorno dal TG1, è morta, strangolata da un uomo che le aveva dato un passaggio in auto. È stata uccisa così in Turchia Pippa Bacca, l'artista milanese che voleva attraversare i Balcani e arrivare in Palestina in autostop vestita da sposa. L'assassino è stato arrestato. Sentiamo subito la cronaca del corrispondente Ennio Rimondino.
Poi... Ancora ben trovati, questa è la Radio Vaticana in diretta. Come sempre a quest'ora della giornata vi abbiamo proposto il sommario del TG1 delle 13.30 per darvi un flash informativo. Vi ricordo però la nostra informazione arriva tra circa mezz'ora alle 14 con il radiogiornale della Radio Vaticana, edizione internazionale in lingua italiana, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. Riprende adesso la nostra diretta, oggi parliamo di biopolitica, in particolare lo facciamo sulla scorta di un volume pubblicato nel gennaio scorso dalla IF Press, firmato da Salvatore La Rosa, che insegna presso l'Ateneo Regina Apostolorum. Ben trovato professore, ancora la saluto, buon pomeriggio.
Un pomeriggio pure a lei.
E con me c'è sempre Fabrizio Mastrofini, collega della Radio Vaticana. Abbiamo già toccato diversi aspetti di questa tematica, anche con l'aiuto del professor Possenti da Venezia. Direi, Fabrizio, che possiamo toccare un altro aspetto che riguarda questa riflessione appunto sui temi della politica e della difesa della vita, una tematica diciamo più legata non solo, come diceva poco fa il professor La Rosa, all'intervento dei governanti, dei politici, ma come dire che sta anche nel nostro raggio d'azione, cioè cosa può fare la società civile per tutelare certi temi.
Esattamente, proprio perché in questo momento il tema della biopolitica è un tema che sta coinvolgendo un gran numero anche di associazioni, non solo quelle associazioni che tradizionalmente legate, come può essere appunto il Movimento per la Vita, ma anche altri. Possiamo ad esempio ricordare che ai primi giorni di maggio ci sarà l'Assemblea Nazionale delle Agli, ad esempio, tra le tesi congressuali ce n'è una in particolare sul tema, proprio su questo tema che è così importante e che stiamo trattando quest'oggi. Ecco, per questo vorrei chiedere appunto al professor La Rosa, oltre al magistero, quale può essere dunque uno spazio di intervento del mondo cattolico di base? Pensiamo anche a com'è radicato nella realtà italiana questo mondo cattolico, quindi non solo le diocesi ma anche le parrocchie e quindi oltre alle parrocchie anche associazioni e movimenti. Da un punto di vista pastorale cosa si può fare?
Dunque, ritengo che un primo spazio di intervento sia costituito da ogni cattolico in sé, nel senso che è fondamentale una presa di coscienza e di responsabilità apostolica da parte di ogni cattolico, che appunto nella nostra società, soprattutto nelle nostre società altamente complesse. Questo è il primo passo che permetterà di farne altri a livello organizzato, nelle varie espressioni organizzate della Chiesa, e testimoniare così, nella varietà delle forme dell'annuncio cristiano, il valore e la dignità della vita umana, dal concepimento fino alla morte naturale.
E a proposito di associazioni, lo abbiamo già sottolineato, a firmare la prefazione a questo suo volume, professore, è stato il presidente del Movimento per la Vita, l'onorevole Casini. Come è andata questa scelta?
Conosco l'onorevole Casini da tantissimi anni, oltre ad essere chiaramente un politico, ma è una persona che ha fondato il Movimento per la Vita, che si è impegnato per la difesa e la tutela della vita, che ha lottato contro la legge 194, e mi è sembrato giusto chiedere all'onorevole Casini di fare la prefazione a un libro del genere, che tratta di biopolitica, considerando che lui stesso prima di me ha pubblicato un altro libro che appunto riguarda questo tema.
Questo anche per dare un po' di bibliografia a chi ci ascolta, insomma.
Certo.
E a proposito del Movimento per la Vita, noi salutiamo, perché è in diretta telefonica con noi, Antonio Ventura, presidente del Movimento per la Vita romano. Ventura, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Grazie per aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi.
Stiamo in studio col professor Salvatore La Rosa e il collega Fabrizio Mastrofini e stiamo dibattendo proprio su questa parola, biopolitica. Abbiamo cercato di tradurla ai nostri ascoltatori. Abbiamo visto quanto sia strettamente legata anche al dibattito che ha preceduto le elezioni, che ormai sono alle porte. Ecco, voi come Movimento per la Vita avete, proprio in occasione di questo appuntamento elettorale, deciso di rivolgervi alle diverse parti politiche con un documento in cui facevate delle richieste ben precise. Vuole raccontarci un po' come è nata questa scelta e quali erano queste richieste?
Sì, naturalmente, evidentemente, nel momento in cui ci sta il dibattito elettorale, occorre interpellare tutte le forze politiche sui temi che stanno a noi a cuore. Evidentemente i temi sono fondamentalmente il rispetto della vita, dal concepimento alla morte naturale, con una specifica attenzione da questo punto di vista, non un'ambiguità ma una specifica attenzione. Il tema ovviamente della famiglia anche come soggetto protagonista da questo punto di vista. E dunque in questo senso proprio cercare di far sì che al di là delle dichiarazioni, diciamo, come dire, in qualche modo astratte, si entri nel concreto della vita quotidiana e della specifica attenzione verso la nostra tematica. In particolare vorrei ricordare specificamente come è molto importante che il dibattito anche a livello culturale. Perché? Perché evidentemente il problema è quello di sottolineare la preferenza per la nascita, noi questo vogliamo, cioè che di fatto si ribalti fondamentalmente quello che è una cultura dominante in cui si pone la maternità come un problema e non una risorsa e non un aspetto che possa davvero essere sostenuto dalla società. Questo è un po' l'aspetto fondamentale. Dunque queste richieste sono state specifiche, sono state rivolte a tutte le forze politiche, evidentemente da questo punto di vista abbiamo avuto risposte differenti e chiaramente su questo poi sono state giudicate queste forze politiche per poter poi esprimere un parere specifico.
Ecco, qualcosa Ventura recentemente si è mosso, ma i temi della vita nascente e morente sono stati a lungo esclusi dal dibattito politico italiano. Immagino che lei è impegnato nel Movimento per la Vita ormai da tempo. Come avete vissuto un po' questo cambiamento?
Ma guardi, io vedo, soprattutto ultimamente, mi sembra che sia molto importante l'iniziativa della Moratoria Internazionale, che ha risollevato il problema ponendo all'attenzione generale davvero un fenomeno che la politica cerca di evitare. Cioè, il problema è che occorre riporre al centro della politica il tema della vita nascente e della vita morente. E evitare fra l'altro che anche la biopolitica, diciamo, che sentivo parlare prima di biopolitica, sia, diciamo, interpretata come un'invasività della politica sulla vita umana. Cioè, stare molto attenti al fatto che di fatto il legislatore non deve in qualche modo legiferare in maniera specifica sulla vita umana, ma riconoscere quello che è il diritto naturale, evitando diciamo che ci possano essere interferenze pesanti su questo. Dunque rispettare e riconoscere la vita e sostenerla. Questo è molto importante soprattutto oggi in cui abbiamo questa invasività della tecnoscienza e in cui di fatto, diciamo, la tecnoscienza non viene utilizzata per l'uomo spesso ma contro l'uomo. Allora ribaltare questo anche a livello politico, favorendo ad esempio la costituzione di centri di aiuto alla vita, facendo sì che di fatto si possa impegnare su questo, rilanciando il ruolo ad esempio dei consultori familiari che non devono essere, quello che noi proponiamo, per i quali non debba passare la certificazione d'aborto, ma che debbano essere in qualche modo una specie di centri di aiuto alla vita che sostengono e contrastano l'aborto e aiutino le madri, come fanno i nostri centri di aiuto alla vita, in difficoltà a portare avanti e a sostenere la gravidanza. Questa è un po' l'attenzione, e soprattutto un'attenzione che noi abbiamo svolto e stiamo svolgendo con questa interpellanza anche alle forze politiche, ma anche con una presenza nelle piazze. Cioè, noi riteniamo che sia molto importante porre questi temi, laddove ci sta, come sentivo prima citare questa congiura del silenzio, porre questi temi nelle piazze. Ecco perché siamo scesi, diciamo, a fare, diciamo, volantinaggi, almeno qui a Roma siamo scesi con i nostri tavolini, per far sì che questo tema, che magari i media, o comunque alcuni media naturalmente, certamente non voi, trascurino, sono temi invece che vanno posti al centro della vita anche politica italiana. E questo lo riteniamo molto importante, e solo attraverso questo tam-tam, questa attenzione specifica, noi che siamo poi spesso molto vicini, sempre molto vicini anche alle donne che ci avvicinano, riteniamo che sia essenziale proprio questa mobilitazione delle forze politiche su tematiche di questo tipo.
Antonio Ventura, presidente del Movimento per la Vita Romano, un'ultima domanda: ne abbiamo parlato poco fa in studio con i nostri ospiti, abbiamo parlato delle vostre richieste alla politica, del ruolo centrale che ovviamente la politica su questi temi, ma qual è lo spazio di intervento dei semplici singoli cittadini o dei movimenti, di associazioni come la vostra? C'è uno spazio vero e proprio?
Ma io penso innanzitutto che ci sia uno spazio importante in tutta l'entourage che ciascun movimento contatta, cioè il contatto personale, individuale e la vita anche di movimento fa sì di poter raggiungere tantissime persone in maniera forse meno immediata, ma certamente più efficace. Dunque un'attività fondamentale nei nostri movimenti per la cittadinanza, per le città in cui siamo, è davvero, diciamo, in tutte le occasioni, dal condominio, potrei dire, ai gruppi di lavoro, alle amicizie, al lavoro stesso, cioè far sì che queste tematiche non siano nascoste, sotterrate, ma avere il coraggio di porle all'attenzione, preparati naturalmente, all'attenzione del vicino di stanza o del vicino di casa.
Grazie davvero ad Antonio Ventura, Movimento per la Vita Romano, presidente di questo movimento. Ancora buona fine settimana.
Grazie a tutti voi.
Allora, tornando in studio con i nostri ospiti, il collega Fabrizio Mastrofini e Salvatore La Rosa, il professore presso la Facoltà di Bioetica del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, autore di questo volume di cui parliamo, Biopolitica, Prospettiva Globale per Governare la Vita. Mi sembra, Fabrizio, che Antonio Ventura ci abbia dato, come si dice, un gancio interessante. Diceva i singoli cittadini possono dare un contributo importante per affrontare questi temi, per aprire il dibattito, per dire la loro, ma bisogna essere preparati.
Sì, infatti credo che veramente il tema, la tematica della formazione su questi temi sia quanto mai importante, quanto mai centrale. Ecco, e girerei questa domanda proprio al professor La Rosa. Stiamo parlando del suo libro, e quindi naturalmente il suo libro Biopolitica, Prospettive Globali per Governare la Vita è un testo di riferimento di obbligo, ma al di là dei libri, cosa sta facendo anche il mondo cattolico per formare delle nuove generazioni di persone preparate su queste tematiche? Penso in particolare al mondo universitario che si ispira alla Chiesa Cattolica.
Sì, un ottimo centro appunto per potersi formare su questi temi, che io mi permetto di consigliare, è l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, dove esiste l'unica facoltà di bioetica con i suoi 3 gradi di baccalaureato, licenza e dottorato, che prepara gli studenti, che siano laici, sacerdoti, insegnanti di religione e comunque qualsiasi persona che ha interesse a formarsi su questi temi, un'ampia preparazione su queste problematiche. Per esempio la facoltà ogni anno, questo avverrà nel prossimo tra giugno e luglio prossimo, ogni anno tiene un corso internazionale estivo che viene diviso in 2 moduli tematici, dove viene trattato ogni anno un argomento diverso. Quest'anno chiaramente in ricorrenza dell'anniversario anniversario dei 20 anni della promulgazione della legge sull'aborto, sarà trattato il tema aborto e cultura della vita dal confronto alla proposta.
E c'è una crescita anche di interesse, una crescita di studenti nella facoltà di bioetica. Lei diceva appunto è la prima in Italia.
Sì, è la prima in Italia, diciamo che è la prima nel mondo. Sì, c'è una crescita, abbiamo studenti oltre che italiani che vengono un po' da tutta Italia, abbiamo studenti anche dall'estero, dall'America, sia dall'Europa che dalle Americhe, insomma, per cui abbiamo un grosso numero di studenti che segue i corsi. Alcuni studiano qui stabilmente, altri invece tramite un full immersion delle settimane intensive vengono apposta a Roma per formarsi su questi temi.
Prima di chiudere questa nostra diretta c'era un'ultima domanda che volevo porre al professor La Rosa, che riguarda proprio un tema sollevato sempre poco fa da Antonio Ventura al Movimento per la Vita, tema che tra l'altro abbiamo trattato poco fa a microfoni spenti preparando questa trasmissione. Ventura parlava del rischio di una invasività della politica su questi temi. Noi ovviamente siamo ricordando come spesso chi appunto vuole tutelare la vita, chi secondo proprio i principi della fede cattolica ha a cuore la tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, che si tratta poi di tematiche che coincidono con quelle dei diritti umani, però c'è anche il rischio che la politica sia troppo invasiva su questi temi. Cosa significa questo? Che rischio è, professor La Rosa?
Diciamo che non è indubbiamente compito esclusivo della politica occuparsi di queste tematiche, di questi temi, di questi problemi, o comunque la politica non deve legiferare sui temi della vita. È il caso della legge sull'aborto, la legge 40 sulla fecondazione assistita, eccetera. Diceva bene il presidente del Movimento per la Vita Romano, mi scuso, non ricordo il nome, che chiaramente la politica non deve, ecco la frase che mi viene in questo momento, non deve impadronirsi della vita. Ma in questo caso, se posso, vorrei fare citare un qualcosa che io ho riportato nel mio testo, un dialogo che è avvenuto, un rapporto epistolare tra l'onorevole Casini, proprio presidente del Movimento Nazionale per la Vita, e Madre Teresa di Calcutta. L'onorevole Casini si lamentava dicendo che il movimento si sente solo, che appunto vengono accusati di fare politica tramite il movimento, e Madre Teresa rispose in questo modo: state sereni, i bambini non nati minacciati dall'aborto sono i più poveri tra i poveri, se non potete fare altro che aiutarli avete già fatto molto, la difesa della vita non è politica, diceva anche Madre Teresa di Calcutta, ma presupposto di ogni politica, perché ogni politica, per essere vera, deve partire dalla difesa della vita umana.
Beh, diciamo che forse migliore conclusione non l'abbiamo cercata, è arrivata quasi per caso, non potevamo trovare. Sono le 13.48, siete sulla Radio Vaticana in diretta, dunque abbiamo parlato di biopolitica, prendendo spunto da questo volume firmato dal professor Salvatore La Rosa, che ringrazio ancora, grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei.
E ricordo il titolo: Biopolitica, prospettiva globale per governare la vita, della IF Press. Ringrazio il collega Fabrizio Mastrofini che ci ha aiutato in questa trasmissione, è stato un po' l'ispiratore di questo tema, che come avete visto è di grande attualità. Ringrazio anche i nostri ospiti, il professor Vittorio Possenti da Venezia e Antonio Ventura, presidente del Movimento per la Vita Romano. Da Fabio Colagrande ancora buon sabato e buona domenica, un ringraziamento a Luciana Fantini e Elena Colson in regia e a Massimiliano D'Angelo e Mario Scatton in console. Ci sentiamo tra pochissimo.